Buonasera a tutti. Io, il mio intervento è sostanzialmente, forse un po' noioso, ve lo dico prima, ma insomma, per illustrare quello che finora si è fatto, come siamo arrivati, poi ci saranno degli interventi in particolare della dottoressa Iommi per capire in particolare un elemento sostanziale, come siamo arrivati a stabilire la selezione tra le diverse aree, come siamo arrivati a individuare le FUA di riferimento. Quindi io vi darò un attimo, cercherò di essere non lunghissima, ma insomma come siamo arrivati al momento attuale, quello che diceva l'assessore che dovrebbe dar luogo all'approvazione dei criteri e quindi poi alla emanazione dei bandi e tutto quello che ne consegue. Allora, intanto la dimensione urbana. La dimensione urbana era la questione richiesta che non è stata di facile interpretazione per un combinato disposto fra tutti i documenti relativi che chiedevano cose apparentemente anche in contrasto, perché da un lato c'è uno sviluppo urbano sostenibile, dall'altro la necessità di misurare le attività finanziabili con l'asse urbano soltanto sotto alcuni profili rispetto ai quali andavano fatte delle scelte, che evidentemente rispetto al percorso che la direzione ha seguito, che partiva da quelli che sono i contenuti, secondo noi, innovativi della legge di governo del territorio, che pone un'alternativa, cioè una condizione molto forte, per scegliere, per incentivare la scelta di utilizzo del patrimonio edilizio esistente e di interventi dentro le aree urbane, anziché andare a nuovo consumo di suolo, questo evidentemente in qualche modo come dire, andava un po' in collisione, perché certamente noi abbiamo impostato la strategia di intervento su questi principi, ma non potevamo finanziare una serie di cose che pure ci sarebbero piaciute, perché non erano coerenti con quelli che erano i contenuti dei diversi atti rispetto ai quali si sviluppava l'asse urbano. Allora, la dimensione ha a che fare con l'obiettivo strategico di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile attraverso approccio integrato e multisettoriale. Questo è l'elemento diciamo fondamentale. Non è possibile finanziare il singolo intervento, ancorché di recupero, se questo non ha dei livelli di integrazione visibili, tracciabili, apprezzabili, e non ha come effetto finale quello di consentire, perlomeno per un periodo di tempo, attività e quindi di dar luogo a elementi vitali, a elementi di, cioè tutto l'elemento dello sviluppo urbano si basa sul fatto della maggiore vivibilità e degli elementi di sostegno a uno sviluppo sostenibile. È chiaro quindi che la bella fontana o la bella piazza recuperata, ma recuperata appunto, di per sé non ha valore. Questo devo dire che come principio da parte degli uffici è assolutamente condiviso, perché al di là del valore estetico e comunque del valore di conservazione rispetto a una serie di beni, rispetto a politiche di sviluppo, l'elemento vincente è quello che l'attività che faccio si combini per dar luogo e per essere di input a tutta un'altra serie di attività che comunque si devono manifestare. Quindi qui trovate la dimensione urbana, quindi che cosa i riferimenti ai diversi strumenti, l'articolo 7 del regolamento 1301, che stabilisce che il FERT sostiene lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane, e le aree urbane come luogo centrale di competitività regionale, ma nello stesso tempo aree nelle quali si concentrano fenomeni di criticità sociale, economica, ambientale. Quindi uno sviluppo urbano sostenibile è, come dire, l'approccio integrato è quello che dovrebbe consentire il coinvolgimento di molteplici aspetti della dimensione urbana e la soluzione con gli occhi di tutti i soggetti che afferiscono. Quindi il il POR 2014-2020 della Regione Toscana si propone di identificare e sperimentare nuove soluzioni in ambito urbano che affrontino questioni socio-economiche e ambientali e territoriali. La strategia di intervento, allora, le scelte programmatiche in coerenza con la legge di governo del territorio approvata nel novembre scorso sono volte a favorire l'inclusione e la coesione sociale tramite la valorizzazione della struttura insediativa regionale esistente, promuovendo quindi uno sviluppo urbano equilibrato che si attua attraverso una serie di interventi integrati in contesti urbani che però sono definiti. Allora, gli interventi sono finalizzati alla realizzazione e al recupero di edifici per, e qui è la mediazione rispetto alle condizioni poste dai documenti europei, per servizi socio-assistenziali, per attività di carattere educativo, di animazione sociale, di sostegno alla nuova imprenditorialità, di fruizione del patrimonio culturale. Si promuovono inoltre interventi di contesto a favore del miglioramento dell'efficienza energetica e di un utilizzo maggiore del trasporto pubblico e o dei sistemi di mobilità alternativa. Le risorse complessive a disposizione sono 49,2 milioni di euro, equivalenti al 6,2% della dotazione finanziaria, e qui si arriva ai territori elegibili, primo passaggio di questa operazione. Quindi la concentrazione, ho parlato prima di come dire, concorso di tipologie di intervento diverso a favore di un miglioramento complessivo della sostenibilità urbana in alcune aree. Quindi il POR adotta specifici criteri per l'individuazione delle aree di intervento, l'identificazione e la selezione delle aree urbane ai fini dell'applicazione delle strategie territoriali sono basate su un'analisi e classificazione territoriale condotta da IRPET, e poi ne parlerà in questo in maniera molto più consona la dottoressa Iommi. Noi, per dirla in sintesi, siamo arrivati alla selezione di aree funzionali urbane, le FUA, caratterizzate da che cosa? Da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientali superiori alla media regionale e gli ambiti territoriali elegibili in cui concentrare prioritariamente gli interventi. Noi dovevamo fare una scelta rispetto a tutto il territorio toscano e questi sono i criteri che abbiamo scelto: il disagio socio-economico e la criticità ambientale superiore alla media regionale danno, con una serie di ovviamente passaggi interpretativi e sulla base di monitoraggi e dati esistenti, arrivano a farci selezionare in questo caso 42 comuni che ricadono nelle 14 FUA individuate. Le FUA sono Montecatini Terme, Poggibonsi, Massa, Santa Croce sull'Arno, Prato, Carrara, Livorno, Piombino, Cecina, Pontedera, Lucca, Pistoia, Pisa, Empoli. Quindi non una scelta, come dire, per percezione di chi, degli operatori, ma una scelta che viene dall'incrocio di diversi indicatori che alla fine danno questo tipo di risultato. Sono esclusi invece tutti i comuni che all'interno delle FUA registrano una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, i comuni periferici e ultraperiferici interessati dalla strategia nazionale delle aree interne, i comuni interessati dagli interventi di sviluppo del programma di sviluppo rurale Asse Leader. Anche qui scelte legate anche alla possibilità di poter avere nel territorio regionale un concorso delle diverse misure che in qualche modo ridistribuisca sul territorio e quindi non sommi, non spacchetti troppo, ma dia respiro a seconda dell'asse rispetto al quale ci si muove un po' a tutto il territorio. La concentrazione territoriale degli interventi finanziabili. Allora, in linea qui con i principi comunitari di concentrazione, abbiamo adottato specifici criteri per l'individuazione delle aree di intervento, l'individuazione e la soluzione delle aree urbane ai fini. No, questa era, sì, quindi questa era, scusate, sono andata indietro, non sono abituata a seguire. Allora, la politica, strategia di intervento, scusate, ecco, i progetti di innovazione urbana, è questo, no? Sì. Nell'ambito quindi dell'asse urbano, la strategia dell'asse urbano è perseguita attraverso progetti di innovazione urbana PIU, che rappresentano che cosa? L'insieme coordinato e integrato di azioni finalizzate alla soluzione di problemi, come dicevo prima, di ordine sociale, economico, ambientale in ambito urbano. Allora, il progetto, il PIU, deve contenere operazioni prevalentemente di carattere o di efficacia sociale, capaci di generare effetti positivi anche a livello occupazionale, quindi rispetto all'obiettivo tematico nuovo, dirette a incrementare la disponibilità dei servizi sociali e sanitari per categorie fragili, nonché a migliorare l'inclusione sociale. Deve altresì contenere operazioni afferenti alle tematiche ambientali, quindi qui l'obiettivo tematico è il 4, in particolare volte a conseguire l'ecoefficienza del patrimonio edilizio pubblico, ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica e migliorare la mobilità urbana. Il PIO si deve localizzare dentro gli ambiti urbani definiti e circoscritti, dove sia garantita la contiguità spaziale e la connessione funzionale. Questo è un punto rilevante. Non è che l'insieme di N interventi assimilabili a un obiettivo di per sé sia condizione sufficiente per poter assumere quel PIU come sostenibile. Perché questo possa avvenire, bisogna che diversi interventi siano funzionalmente connessi e diano un effetto in un territorio che è definito e riconoscibile. Quindi l'individuazione delle aree di riferimento e la localizzazione delle diverse operazioni deve quindi essere sostenuta da un'analisi di dettaglio che, attraverso l'utilizzo di indicatori pertinenti, dimostri l'effettiva presenza, da un lato, dei fenomeni di disagio socio-economico e di criticità ambientale su cui si basano i criteri di selezione delle aree elegibili, e dall'altro giustifichi la perimetrazione proposta. Le linee di azione coinvolte nella realizzazione, come capite, i progetti di innovazione urbana non sono una cosa monotematica o gestibile in autonomia da un settore, ma hanno a che fare con tutta una serie di azioni. E quindi gli interventi finanziabili si devono realizzare in modo integrato e sinergico rispetto a linee di azione definite e possono riguardare le tipologie di intervento, diverse tipologie, i servizi socio-educativi, si riportano qui degli esempi, l'infanzia, la riqualificazione e la ristrutturazione con criteri di edilizia sostenibile, materiali compatibili, messa in sicurezza degli immobili, adeguamento alla normativa vigenti per sicurezza, igiene e agibilità con riferimento a impianti elettrici, termici, idrosanitari, antincendio. L'azione, scusate, 935, che riguarda i servizi sociosanitari e quindi residenze sono sociosanitarie, centri diurni per anziani e persone con limitazioni all'autonomia, co-housing o gruppi, appartamento sperimentando modalità innovative e coinvolgimento dell'utenza nei processi e stili di vita non convenzionali, le strutture per il dopo di noi per persone disabili, quindi strutture che hanno a che fare con la possibilità di vivibilità in un territorio per le persone disabili. Elementi di innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle soluzioni domotiche per migliorare la qualità della vita di persone con limitazioni nell'autonomia. Poi abbiamo l'azione 966, il recupero funzionale, e ancora qui abbiamo le funzioni sociali, quindi gli spazi aggregativi e polivalenti, sportelli informativi, centri di mediazione e integrazione culturale, commercio di vicinato e piccole strutture mobili o semimobili per eventi di animazione sociale, riqualificazione degli spazi aperti e relativo arredo urbano, le funzioni sportive, riferite ovviamente non agli stadi, ma alle piccole infrastrutture di quartiere, aree e servizi realizzati e riqualificati per attività sportive e motorie collettive, percorsi di vita, realizzazione di strutture immobiliari per attività organizzative funzionali all'incontro di comunità. Abbiamo poi le funzioni di animazione sociale e partecipazione collettiva a luoghi della cultura e dello spettacolo in particolare. Quindi sistemi innovativi di valorizzazione di beni e servizi relativi a luoghi della cultura e dello spettacolo, con miglioramento della fruizione dei servizi di rete con forme di fruizioni barrier free e con adeguamento delle infrastrutture agli standard di sicurezza, con incremento delle dotazioni e patrimoni dei luoghi e di cultura. Capite quindi da tutta questa serie di cose che, come dire, noi tocchiamo tutta una serie di elementi che hanno anche linee specifiche di riferimento, ma non stiamo parlando dei grandi musei, non stiamo parlando delle grandi infrastrutture, stiamo parlando di tutti quegli elementi che hanno a che fare con questi assi, ma che sono collegati a una valutazione di sostenibilità urbana per aree in qualche modo, virgolette, degradate o comunque sofferenti sotto il profilo sociale e socio-economico. L'altro aspetto è quello dell'ecoefficienza, l'altra azione di riferimento è l'ecoefficienza e riduzione dei consumi, e quindi qui si va dalla ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici pubblici con i principi dell'edilizia sostenibile, all'installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio, ottimizzazione dei consumi e delle emissioni, agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione con impianti a basso consumo, anche attraverso l'integrazione con fonti energetiche rinnovabili, termiche quali solare, aerotermica, geotermica e idrotermica. C'è poi l'altra azione, la 413, l'illuminazione pubblica intelligente, ricordo appunto che stiamo parlando di aree urbane, quindi sostituzione delle sorgenti luminose con sistemi improntati al risparmio energetico, installazione di sistemi automatici di regolazione dei punti luce, accensione e spegnimento dei punti luce, sistemi di telecontrollo e telegestione, installazione dei lampioni intelligenti e vari tipi, ricariche elettriche, monitoraggio del traffico, pannelli a passaggio variabile, comunque tutte quelle. Infine abbiamo la mobilità sostenibile trattino asse urbano, cioè mobilità sostenibile ha una sua attività. Qui si sta parlando di mobilità sostenibile nelle aree urbane, quindi funzionale ai progetti di innovazione urbana. E qui il riferimento è alle aree di interscambio tra le diverse modalità di spostamento e le loro attrezzature. E ovviamente il riferimento va alle ciclostazioni, ai raccordi dei percorsi ciclabili, alle aree di sosta e ai servizi accessori, alla fruibilità di queste aree mediante dotazione di sistemi elettronici di bigliettazione, la creazione di percorsi e corsie preferenziali per il transito dei mezzi pubblici che tengano conto delle modalità ciclopedonale e della modalità su due ruote a motore in interconnessione con opere funzionali di pedonalizzazione, moderazione del traffico, eccetera, sistema di gestione della rete semaforica e dei flussi di traffico che favorisca la priorità del passaggio dei mezzi pubblici e di emergenza, gestione integrata delle zone a traffico limitato attraverso dispositivi e dissuasori per il controllo degli accessi io mi rendo conto che questo elenco di azioni che ho messo, che ho fatto, è l'indicazione di quelle che sono le azioni, o meglio, in che cosa si manifestano, come dire, sembra tutta roba di buon senso, punto. Allora, qual è l'elemento innovativo? È che queste cose devono combinarsi, poi ora vi farò vedere come sono ridistribuite, l'ipotesi di ridistribuzione delle risorse rispetto alle varie azioni. Il tema vero è quello dell'integrazione, cioè io i comuni che rientrano nelle aree elegibili e che vorranno presentare progetti integrati lo dovranno fare individuando, poi si vedrà dopo qual è i passaggi, ma insomma alla fine quello che noi andremo a finanziare sono una serie di azioni che, come dire, rappresenteranno alcune delle cose sulle quali che ho rappresentato ora nell'elenco delle singole azioni, ma che combinate insieme dovranno dare un effetto su quell'area che è stata individuata, un effetto complessivo, oltre che gli effetti delle singole azioni. E questa è la sfida vera, perché se si diceva sì, si va, ma sarebbero bastati gli altri assi, non ci sarebbe stato bisogno di un asse trasversale che riporta insieme i diversi obiettivi, le diverse finalità, le diverse azioni per un risultato d'area di sostenibilità della vivibilità in quell'area. Allora, le risorse finanziarie. Il programma della Toscana assegna complessivamente all'asse urbano risorse pari a 49,2 milioni di euro. In via indicativa, perché ovviamente poi dovremmo valutare sulla base di quello che ci verrà proposto, è prevista questa ripartizione: per i servizi per l'infanzia 7 milioni e 3, per i servizi socio-sanitari sempre 7 milioni e 3, il recupero funzionale 14 milioni e 7, l'ecoefficienza 6 milioni e 8. Le reti di illuminazione pubblica 2,9 e la mobilità sostenibile 9,8. Tenuto conto delle risorse disponibili e di quello che vorremmo ottenere in un'ottica di concentrazione, noi riteniamo che potremmo finanziare un numero massimo di 8 progetti di innovazione urbana, ciascuno dei quali dovrà articolarsi su operazioni afferenti a più linee di azione e dovrà garantire una finalità prevalentemente sociale. Per la realizzazione del PIU sono previste alcune fasi procedurali, in particolare la candidatura. A seguito di un avviso per la manifestazione di interesse, i comuni elegibili, così come vengono dalla valutazione che abbiamo fatto, potranno candidarsi proponendo un progetto di innovazione urbana che sarà costituito da diverse operazioni afferenti a più linee di intervento coinvolte nell'asse urbano. I progetti presentati dovranno essere accompagnati da studi di fattibilità tecnica e gestionale, finalizzati a dimostrare la sostenibilità e ad accompagnarne la progettazione. A questa fase di candidatura, che durerà mi pare 6 mesi nella stima, nel cronoprogramma che avevamo predisposto, seguirà una fase di valutazione, ammissibilità e individuazione di autorità urbane. Allora, la valutazione delle proposte sarà effettuata con due ordini di valutazione. Uno è l'ammissibilità formale e la coerenza dei contenuti tecnici del PIU con la strategia dell'asse urbano. Sembra scontato. L'altro è l'affidabilità del proponente per l'individuazione delle autorità urbane e qui anche questo è stato un tema molto dibattuto, comunque gli elementi che entrano in campo è l'esperienza e la performance pregressa nella realizzazione di interventi e nella certificazione di spese, ovvero effettiva rispondenza della governance locale e della struttura organizzativa agli obblighi imposti dal regolamento. Sulla base di tali valutazioni verranno individuate le proposte ammissibili, con il budget da assegnare alla singola candidatura, quindi e le autorità urbane di riferimento. A questo punto, individuate queste condizioni, parte quella che è chiamata la fase di coprogettazione. Siamo ancora su un progetto, un master plan sostanzialmente, dell'intervento. A questo punto si va all'individuazione delle singole, quindi dallo studio di fattibilità si passa al progetto vero e proprio. L'autorità urbana, che è costituita da uno o più comuni interessati, perché i progetti possono essere presentati, e questo forse è anche auspicabile perlomeno per alcune aree, anzi sicuramente sarebbe auspicabile da più comuni, svolgerà i compiti relativi alla selezione delle operazioni, quindi non del progetto complessivo, ma dentro quel progetto quali operazioni possono essere selezionate. Ovviamente per far questo ci deve essere una condivisione dei criteri di selezione con l'amministrazione titolare del programma Regione Toscana e stretto rapporto con l'autorità di gestione. Ancora qui si ripete, in termini più locali, una condizione che è stata posta nella valutazione generale. È chiaro che vai all'individuazione delle singole azioni, ma non mi puoi prendere azioni che hanno esito singolarmente e in maniera non integrata. La valutazione delle singole operazioni del PIU sarà effettuata durante la fase, tale fase sui progetti preliminari, quindi qui c'è un passaggio dalla fattibilità, si passa al progetto preliminare delle singole operazioni. E una volta individuate con la fase di coprogettazione le singole operazioni, si va con i comuni beneficiari alla sottoscrizione di un accordo di programma che dovrà contenere quantomeno le obbligazioni rispetto all'approvazione del progetto esecutivo, ai tempi di realizzazione degli interventi, alle eventuali condizionalità scaturite dalla fase istruttoria e di selezione, all'attivazione di premialità e sanzioni connesse all'avanzamento procedurale, all'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio come condizione per la liquidazione della spesa, le modalità di intervento sostitutivo da attivare in caso di evidenti e recuperabili ritardi nella realizzazione. Quindi le diverse operazioni messe in fila, in sequenza, per arrivare al finanziamento delle singole operazioni hanno a che fare con una valutazione integrata che parte da uno studio di fattibilità, che quindi dà in qualche modo garanzie sul fatto che quell'insieme di interventi ipotizzati abbiano comunque effetto rispetto alla criticità che è di riferimento per tutta l'operazione, e poi lì dentro la valutazione delle singole operazioni e la e la certezza, tra virgolette, o perlomeno la ragionevole certezza che queste operazioni vengano fatte in tempi stabiliti e con le modalità richieste. Qui ora avete degli indirizzi sulle quali potete trovare poi approfondimenti. Io mi scuso perché era un po' noioso, ma era dovuto, secondo me, a questo punto spiegare qual era stato tutto il passaggio e quali sono i passaggi ulteriori. Credo che...